Ben ritrovato Enrico Bianda.
E buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di intelligenza artificiale. L'anno 2025 si preannuncia cruciale per la ricerca sull'intelligenza artificiale in Svizzera, anche se arrivano brutte notizie dagli Stati Uniti. Poco prima di lasciare la scena, l'amministrazione Biden, il 14 gennaio, ha deciso di limitare l'accesso del nostro paese ai potenti chip informatici necessari per l'intelligenza artificiale. La Svizzera è stata esclusa dalla lista di 18 paesi alleati che possono ricevere questi chip senza restrizioni, venendo invece inclusa in un gruppo che ne potrà ricevere quantità limitate. Questa situazione potrebbe avere un impatto notevole sulla ricerca e sull'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale in Svizzera, che dipende fortemente dalle tecnologie americane. Il consigliere federale Guy Parmelin, responsabile dell'economia, ha definito la scelta statunitense incomprensibile e ha annunciato che cercherà di far cambiare, diciamo, idea agli americani.
E vediamo che cosa accadrà, ma insomma, nonostante questa battuta d'arresto, la Svizzera è impegnata nello sviluppo di una intelligenza artificiale responsabile, inclusiva e trasparente, come affermato dal governo svizzero al Forum Economico Mondiale di Davos. Le autorità federali stanno lavorando ad una proposta di regolamentazione dell'intelligenza artificiale ispirata all'intelligenza artificiale Act dell'Unione Europea, che ormai credo abbia poco più di un anno, con l'obiettivo di minimizzare i rischi come discriminazione e sorveglianza. Delle prospettive svizzere nel campo dell'intelligenza artificiale e delle ultime novità parliamo oggi con i nostri due ospiti.
Sara Ibrahim, giornalista di swissinfo.ch, che è specializzata in tecnologia e intelligenza artificiale. Questa discussione prende spunto di fatto da un suo articolo che si trova sul sito della testata, intitolato Intelligenza artificiale in Svizzera, le novità del 2025. Buongiorno Sara Ibrahim, benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno e grazie dell'invito.
E diamo poi il benvenuto anche a Marco Zaffalon, direttore scientifico dell'Istituto dalle Molle di Intelligenza Artificiale, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti negli studi sull'intelligenza artificiale. Buongiorno, benvenuto Marco Zaffalon.
Buongiorno, grazie. Specifico anche che è un istituto USI SUPSI, per chiarezza.
Grazie.
Allora Marco Zaffalone, iniziamo subito da lei. Abbiamo detto della restrizione statunitense alla fornitura di chip alla Svizzera. Qual è la sua reazione a questa notizia?
Ma sicuramente siamo stati sorpresi un po' tutti, immagino, no? Non si capisce bene il motivo per cui questo è stato fatto. Chiaramente questo avrà delle implicazioni che potrebbero essere non banali.
E quali sono le conseguenze per la ricerca, così di primo acchito? Certo andranno fatte valutazioni, per esempio l'istituto viene colpito direttamente da questa misura?
In una certa misura sì, nel senso, ma non solo l'istituto, anche le aziende, nel senso, quando compriamo schede Nvidia per fare dei calcoli per le reti neurali, che adesso sono alla base dei sistemi, diciamo, più moderni, più importanti per fare l'AI, diciamo quelli che fanno girare ChatGPT, piuttosto che tanti altri sistemi di quello che si chiama generative AI, GenAI, chiaramente queste schede servono per fare il learning, l'apprendimento, per fare eseguire questi sistemi che sono molto complessi, quindi sicuramente potrebbe avere un impatto anche, come dicevo, non banale.
Schede Nvidia, lei fa riferimento alla probabilmente più importante azienda al momento produttrice di queste schede, mm-hmm, che ha avuto un tonfo in borsa ad inizio settimana dopo che DeepSeek si è presentato, mm-hmm, per cui anche lì è tutto da valutare quanto peso potrà avere in futuro.
Sara Ibrahim, qual è il significato di questa scelta dell'amministrazione Trump?
Allora, è difficile interpretare la scelta dell'amministrazione statunitense, al momento possiamo fare solo delle ipotesi. Sembra chiaro comunque che la Svizzera non faccia parte degli alleati più stretti degli Stati Uniti o considerati geopoliticamente rilevanti, ma dal mio punto di vista credo che l'aspetto che ha avuto un peso maggiore nella scelta dell'amministrazione Trump riguardi le relazioni privilegiate tra Svizzera e Cina. Ricordiamo infatti che la Svizzera gode dal 2014 di uno degli accordi di libero scambio con la Cina più vantaggiosi nel panorama occidentale E forse, secondo me, questo può aver fatto pensare agli Stati Uniti che non fosse un partner affidabile per garantire che le tecnologie di punta statunitensi non finissero in mano cinese.
Ecco, secondo lei quali possono essere le ricadute in Svizzera sulla ricerca in questo campo?
Le ricadute saranno sicuramente importanti, come già stato detto, perché la ricerca svizzera dipende dalle importazioni di chip, specialmente dai chip all'avanguardia statunitensi. Questo ci fa comprendere quanto sarebbe importante trovare un accordo con l'Unione Europea per poter creare un circuito di sostegno e scambio anche nell'ambito della ricerca tecnologica. Tuttavia si aprono dei nuovi scenari con l'esperienza cinese, il lancio di DeepSeek, un chatbot simile insomma a ChatGPT di cui sentiamo molto parlare, che è stato sviluppato a partire da chip meno all'avanguardia. Questo mi fa credere che con uno sforzo diciamo di creatività e innovazione anche i ricercatori e le ricercatrici svizzere potranno trovare un modo per andare oltre o aggirare queste restrizioni.
Marco Zaffalon, l'Istituto Dalle Molle, per quello che è la parte dedicata all'intelligenza artificiale, ha, lo dicevamo, no, una proiezione internazionale. Collaborate anche con istituti statunitensi?
Ma diciamo le nostre collaborazioni, per così dire, istituzionali sono sicuramente maggiormente orientate agli istituti europei. Poi ci sono diverse collaborazioni che possiamo avere diciamo, tra ricercatori singoli che stanno qui da noi e che altri ricercatori che stanno negli Stati Uniti, quindi da quel lato lì forse non, la cosa non è così importante in un certo senso per noi, anche se chiaramente gli Stati Uniti sono sempre un partner molto, molto rilevante.
Senta, al netto di valutazioni come dire, a carattere politico e diplomatico, la nuova politica statunitense, quindi a pochi giorni dall'insediamento di Donald Trump, con gli indirizzi che sta dando, questa nuova politica rischia di avviare una fase di concorrenza e non di collaborazione tra centri di ricerca internazionali? Le chiediamo una valutazione.
Potrebbe, però io farei una riflessione più ampia, nel senso che dove sono i centri di ricerca qui in Europa rispetto a quelli degli Stati Uniti? Cioè, mi sembra che non ci sia già concorrenza in questo senso, capito? Cioè, hanno una politica tecnologica che è ben oltre la nostra, quindi diciamo non siamo già nelle condizioni di fare concorrenza veramente a questi ricercatori qui.
Bisogna essere obiettivi. Sara Ibrahim, c'è una forma di protezionismo in questo campo?
Ma sì, certamente il protezionismo è la strategia di punta del governo Trump, come abbiamo potuto più volte constatare. Da quando si è insediato il presidente non ha esitato a lanciare a destra e a manca minacce di dazi e chiusure a livello commerciale. Sicuramente c'è la volontà precisa di penalizzare anche diciamo concorrenti, Cina in primis, per consolidare il dominio statunitense nell'intelligenza artificiale.
E questa forma di protezionismo, diciamo, si tratta di una misura che è collegata in qualche modo al lancio del progetto Stargate?
Secondo me sì, perché il progetto Stargate ha proprio lo scopo dichiarato appunto di rafforzare la leadership degli USA nell'intelligenza artificiale. Penso che abbia sicuramente a che fare con questo.
Vogliamo dire qualcosa anche a beneficio di chi all'ascolto questa mattina, dire qualcosa di questo progetto statunitense intorno all'intelligenza artificiale, Sara Ibrahim?
Sì, certo, si tratta di diciamo, un consorzio di aziende leader nel settore, aziende come OpenAI, che è dietro allo sviluppo del chatbot ChatGPT, SoftBank, Oracle e un fondo emiratino, NGX, che diciamo, punta a creare infrastrutture di calcolo e data center per garantire lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sempre più avanzati e quindi anche garantire la leadership americana con un investimento straordinario di 500 miliardi di dollari. Questa cifra impressionante credo che dica molto sulle ambizioni statunitensi nel settore dell'intelligenza artificiale, appunto.
Marco Zaffalon, quali sono le attuali direzioni di ricerca dell'Istituto Dalle Molle e qual è il panorama della ricerca di punta sull'intelligenza artificiale in Svizzera?
Ma diciamo questo discorso è un po' complesso, forse conviene distinguere tra appunto quello che si chiama generative AI, che sono le cose più recenti basate su questi grandi modelli di reti neuronali, che sono appunto quello che dicevo prima, quindi le cose legate a ChatGPT o a altri sistemi molto impressionanti che generano video che abbiamo visto di recente, insomma, negli ultimi anni. Questa è la generative AI, e poi c'è l'AI più tradizionale. Nel caso della Gen AI, è molto difficile che gli istituti di ricerca possano fare singolarmente delle cose perché è estremamente costosa, quindi non so, i numeri sono quelli che magari sappiamo, cioè per allenare ChatGPT, proprio l'originale, si erano spesi 6-7 milioni di dollari, per allenare GPT-4 si è parlato di alcune centinaia di milioni di dollari, e chiaramente queste sono cifre che non è che IZIA o altri istituti in Svizzera possono avere. Quindi su questo, diciamo, gli istituti di ricerca fanno dei lavori più a corredo, nel senso che per esempio lavorano sulla sicurezza di questi sistemi, quindi quanto sono affidabili questi sistemi, come controllarli in maniera tale che allucinino meno, quindi dicano meno cose sciocche che non sono vere, perché spesso e volentieri dicono cose che non sono assolutamente vere quando parlano questi sistemi, e quindi se si vuole usarli in applicazioni serie, un po' di business piuttosto che di sanità o qualsiasi altra cosa, bisogna far sì che vengano controllati in maniera che non allucinino, non dicono cose sbagliate.
Senta.
Quindi su questa cosa qui magari scusi, su questa cosa qui magari gli istituti di ricerca possono fare questo ruolo, che più, se vogliamo, di sicurezza e controllo, che magari anche di minore interesse per quello che riguardano le aziende private molto grandi.
Ecco, ci sembra forse velatamente che lei sollevi una questione molto molto importante. Ora, mentre si accennava ad esempio a OpenAI, che è questa grande azienda che ha sviluppato ChatGPT, abbiamo tutti negli occhi la presenza dell'amministratore delegato e fondatore sul palco accanto ai grandi big della tecnologia che assistevano all'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ora, ci sembrava anche dalle sue parole che lei ponesse una questione centrale, cioè assistiamo sempre più ad una forma di scollamento tra l'impatto pubblico che hanno innovazioni tecnologiche e quanto l'industria privata su questo ha un potere sempre maggiore rispetto a quanto non avvenisse in passato, dove la grande ricerca su questioni che hanno un impatto pubblico sulla vita degli individui aveva un carattere pubblico, come dire, un finanziamento pubblico, erano gli istituti, le grandi università. Qui assistiamo negli ultimi anni, e forse anche soprattutto con l'intelligenza artificiale, ad un distacco clamoroso tra quelli che sono gli interessi privati, economici e l'impatto sulla vita delle persone.
Ma penso che si sia creata una configurazione proprio particolare sull'AI, perché per esempio i grandi finanziamenti pubblici ci sono stati, per esempio per il CERN, no? E quello non l'hanno fatto i privati. Perché non è stato fatto dai privati? Perché non c'è stato un business immediato che gli si è attaccato subito, no? Mentre l'AI, in qualche maniera, tutti capiscono che dalla ricerca applicata che sta facendo in questo momento, più o meno applicata, diciamo, negli istituti di ricerca e così via, si passa istantaneamente a creare un business probabilmente molto rivoluzionario. Alcuni parlano appunto come una nuova rivoluzione industriale in corso, che secondo me è anche corretto, se vogliamo. Quindi si è creata questa configurazione in cui si vede l'immediato ritorno, più o meno immediato, insomma, ritorno di queste tecnologie, per cui sono stati fatti investimenti enormi nella parte privata, a cui in un certo senso il pubblico va dietro e la supporta, cioè l'amministrazione Trump piuttosto che quella precedente supportano questi grandi centri tecnologici, il big tech in qualche maniera, affinché possa realizzare i loro piani, no? Cosa che non succede altrove, cosa che non succede in Europa, per esempio.
Ecco, lei poco fa accennava ad una questione sulla quale torneremo in chiusura di dibattito, però la registriamo fin da adesso, la questione di un CERN, perché se si è iniziato a ventilare o ad auspicare la possibilità della formazione di un CERN dedicato all'intelligenza artificiale, ma poi ci
La
arriviamo.
terza via, la famosa terza via. Sara Ibrahim, nel suo articolo su Swiss Info, lei parla dell'unione dei politecnici per mettere a punto un chat GPT svizzero. Ci vuole spiegare di che si tratta?
Sì, il governo svizzero e i politecnici federali di Losanna e Zurigo hanno l'ambizione di posizionare la Svizzera al centro dello scacchiere mondiale sul piano della ricerca e dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Lo vogliono fare puntando su modelli aperti, trasparenti e sviluppati a livello nazionale, quindi diciamo in contrasto con quelli comunque sviluppati dalle aziende private statunitensi dietro a porte chiuse e in maniera opaca. Un'altra caratteristica significativa è che, a differenza di modelli come ChatGPT, quelli su cui lavorano le università svizzere non sono generalisti, quindi non possono, diciamo, rispondere a qualsiasi domanda, come può essere ChatGPT, ma sono pensati per l'applicazione in settori di punta per la Svizzera e in cui il paese può davvero apportare un valore aggiunto, come può essere per esempio la sanità o la farmaceutica.
Ecco, e quale scopo potranno avere in questi settori, secondo lei?
Sì, lo scopo è quello di far avanzare il paese in ambiti come, per esempio, l'accesso alle conoscenze mediche, la digitalizzazione avanzata, e penso per esempio alla digitalizzazione dei dati dei pazienti in modo che siano disponibili a livello centralizzato tra gli ospedali, tra i cantoni, a livello nazionale, quindi a beneficio anche dei e delle pazienti, e l'accelerazione anche per esempio della scoperta di nuovi trattamenti.
Marco Zaffalon, lei qualcosa poco fa ci ha detto, no, quando accennava la questione della concorrenza, ma secondo lei la Svizzera in questo settore al quale faceva riferimento Sara Ibrahim può competere con colossi come quelli statunitensi o cinesi?
Ma guardi, a me basterebbe che competesse con Israele, per esempio, perché Israele ha la stessa nostra popolazione, no? Circa 8-9 milioni di persone, però sono estremamente più avanti di noi perché hanno una strategia sull'AI che noi non abbiamo, cioè non l'abbiamo avuta finora, nel senso, adesso giustamente Sara Ibrahim diceva che i politecnici si sono messi insieme, c'è questo nuovo istituto nazionale dell'AI e così via, però diciamo finora la Svizzera non è che sia proprio stata la prima della classe, no? Sull'approccio alla strategia dell'AI, anche secondo me diciamo le parole del consigliere Parmelin che dice vogliamo fare una AI responsabile, inclusiva e trasparente, ma sono sempre le solite parole vuote, un po' retoriche, no? Quindi, cioè, capito, o ci rendiamo conto che c'è una guerra in corso tecnologica e ci saltiamo sopra in qualche maniera e facciamo la nostra parte, o finché parliamo così in maniera un po' diplomatica, cercando di far capire che noi siamo avanti per quello che riguarda la regolamentazione, la responsabilità, mentre gli altri si accoltellano per arrivare primi, capito? Insomma, non è che andremo molto lontano se non cambiamo atteggiamento.
Adesso vorremmo sentire su questa questione Sara Ibrahim ancora. Però una questione, Marco Zaffalon, perché lei l'ha messa bene in evidenza. Qui, quando si ragiona di innovazione, di tecnologia, di ricerca, di intelligenza artificiale, la questione non è tanto scientifica, ma qui si sta discutendo di geopolitica.
Assolutamente, assolutamente. Infatti, secondo me, o capiamo, ma chiaramente lo possiamo capire già, che o avremo la nostra AI, diciamo europea nel migliore dei casi, cosa di cui dubito, Svizzera, oppure saremo in qualche maniera schiavi, no, della tecnologia altrui, che se ci va bene saranno gli Stati Uniti, se ci va meno bene saranno i cinesi. Quindi non c'è, capito, da fare discorsi, secondo me, appunto retorici, un po' del tipo buonisti, facciamo le regole, siamo quelli più bravi, così via. Qui c'è una guerra in corso. O questa guerra stiamo dalla parte dei vincitori o stiamo dalla parte di chi subirà le conseguenze di chi non ha i chip, di chi non ha il software, di chi dovrà adeguarsi a quello che gli altri decidono.
Sara Ibrahim, è una questione geopolitica? Cosa ne pensa?
Ma direi proprio di sì, non ci sono dubbi rispetto a questo. Il quadro che si sta delineando adesso con queste battaglie tra due blocchi è molto simile a un quadro da guerra fredda, quindi noi adesso stiamo assistendo a una guerra fredda sull'intelligenza artificiale tra la Cina e gli Stati Uniti. Naturalmente poi questo si evolverà, lo vedremo evolvere, e se vogliamo farne parte, come appunto diceva Marco Zaffalon, dobbiamo muoverci in fretta. Credo anche, come dicono anche diversi esperti, nel futuro probabilmente non vedremo meno guerre combattute sul campo, più guerre combattute dietro gli schermi, e quindi è veramente allarmante, sì.
Marco Zaffalon, lei poco fa ha detto è una guerra se la perdiamo. Che cosa succede se la perdiamo? Ci può fare un esempio? Perché credo che sia molto importante per chi è all'ascolto questa mattina capire che non stiamo parlando semplicemente di mettere un'app sul proprio cellulare per riuscire a parlare una determinata lingua in un determinato contesto. Perdere una guerra di questo tipo, che cosa può significare?
Guardi, adesso gli scenari sono molto aperti, nel senso che l'AI in tutte le sue varie declinazioni ha una potenzialità enorme di avanzare settori come, diciamo, quelli che ci possono servire come la medicina, o quelli, diciamo, anche un po' più pericolosi e più paurosi come quelli militari, ad esempio, no? E quindi ha una potenzialità enorme di trasformazione della società. Quindi si tratta del nostro benessere futuro. Se noi seguiamo, ad esempio, le indicazioni di quello che ha scritto Draghi nel suo rapporto qualche mese fa, in cui diceva: attenzione, che l'Europa sta andando in declino, se non investiamo abbastanza in innovazione e tecnologia. Secondo me stiamo parlando del benessere nostro e dei nostri figli da qui a 20 anni forse, cioè adesso è difficile fare previsioni, però il modello su cui abbiamo basato le nostre economie va tuttora bene, dobbiamo ancora sostenerlo e così via, però dobbiamo assolutamente innovare ed essere i primi nel fronte dell'innovazione, altrimenti dovremo da un lato comprare le tecnologie altrui, seguendo quello che ci dicono di fare gli altri, e sicuramente non potremo beneficiare dei grandi vantaggi che ci può dare se stiamo in prima linea. Quindi secondo me si tratta del benessere economico della Svizzera e dell'Europa da qui ai prossimi 20, 30, in questo secolo, insomma, di questi anni.
Ecco, ma se restiamo sulla questione della competizione, lei dice vincere o perdere da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte la Cina, ma se vinciamo e ci avviciniamo agli Stati Uniti, sono gli stessi Stati Uniti che in questo momento eliminano parte delle restrizioni legislative, non rischiamo anche su questo fronte?
Sì, anche lì secondo me è un'altra questione complessa. Chiaramente bisogna regolare l'AI, l'AI non può essere il far west, chiaramente, però c'è sempre questo confine delicato tra il regolare e l'iperregolare, che è estremamente delicato, estremamente importante, perché in questo momento qui chiaramente l'iperregolazione blocca tutto, e questo si sa benissimo in Europa, perché diciamo, l'AI Act è stato osteggiato tantissimo dai ricercatori di AI prima di uscire, ne è uscito qualcosa che è un po', insomma, una cosa molto discutibile, che ha sicuramente delle cose positive, ma vogliamo parlare di che genere di AI c'è in Europa? Non c'è l'AI in Europa, nel senso, avete visto un'azienda importante di AI europea? No, bisogna cercarla, un po' col lumicino.
Ecco, prima parlavamo di CERN, quindi ci torniamo. Sara Ibrahim, per far fronte comune contro i colossi statunitensi e Cina, in questo campo l'Europa propone di andare verso un CERN per l'intelligenza artificiale, cioè un progetto e una struttura comune, si parla di Parigi o Zurigo, che riunisca di fatto le menti migliori per creare un approccio europeo. Cosa ne pensa? Secondo lei è fattibile?
Allora, penso che se l'Europa e la Svizzera vogliono davvero contare qualcosa sul piano dell'intelligenza artificiale, questa è la direzione in cui andare. Puntare solo su approcci nazionali, per quanto sia importante, auspicabile, non porta lontano sul lungo periodo. Sappiamo infatti che le tecnologie di intelligenza artificiale in primis non conoscono confini. Inoltre, l'esperienza del CERN, che già insomma, abbiamo fatto, che stiamo facendo a Ginevra, per quanto resa difficile attualmente dal quadro geopolitico attuale, ci insegna che un luogo del genere può essere essenziale per far avanzare la ricerca sull'intelligenza artificiale in modo pacifico e con uno scopo comune tra i paesi, contrastando, come dicevamo, la guerra fredda in corso tra Stati Uniti e Cina per il dominio economico, politico e tecnologico sull'AI. Sicuramente con la volontà è fattibile, perché abbiamo già appunto il nostro CERN a Ginevra e sappiamo benissimo che si può fare.
Marco Zaffalon, ci piace molto il suo realismo, no? Che ha contraddistinto i suoi interventi in questa nostra mezz'ora di dialogo. Allora, torniamo a quest'idea di approccio europeo, e significa un CERN per l'intelligenza artificiale, significa promuovere anche una dimensione etica, sostenibile, eccetera. Questo approccio è necessario, a suo giudizio?
La parte etica intende o cosa esattamente, o il CERN?
Il CERN, ma dentro un quadro normativo che richiami a questi valori.
Ma diciamo, sono scettico in entrambi i casi, nel senso che il CERN è una bella idea, no? Nel senso, è una bella immagine, no? Ma io la vedo dura che riusciremo a fare una cosa del genere, soprattutto con l'approccio dell'Europa in questo momento, insomma, in generale sulla tecnologia, l'innovazione, l'AI in particolare. Quindi è una cosa carina da dire, ma ho qualche dubbio che si realizzerà. L'etica, no, l'etica è come quello che dicevo prima, non è che si può vivere senza etica, no? Nel senso, dobbiamo stare attenti a tutti, ma non questo non deve essere una scusa per nascondersi dietro un dito, dove il dito è, non stiamo facendo niente di AI.
Beh, ci lascia senza parole, però ovviamente qui stiamo ragionando di interessi dei quali percepiamo, credo, solo in minima parte la portata, e ringraziamo davvero i nostri ospiti.
Grazie Sara Ibrahima, giornalista di swissinfo.ch, specializzata in tecnologia e intelligenza artificiale. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie a Marco Zaffalon, direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle, e quindi a risentirci. Grazie.
Grazie.
E grazie a Enrico Bianda, noi lasciamo la linea all'RG, l'appuntamento con Alphaville è per domani sempre alle 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artoni e dalla redazione dell'Attualità Culturale.